Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries. Oggi voglio parlarvi della mente. Non possiamo avere una vita obbediente senza avere pensieri obbedienti. Mi sa che ve lo ripeterò. Non riusciremo ad avere una vita obbediente senza prima avere pensieri obbedienti. Io ero credente da molti, molti, molti anni e amavo Dio, ma non riuscivo a capire perché continuavo ad avere così tanti problemi e non comprendevo quanto i miei pensieri fossero importanti. Pensavo di non poterli controllare. Non riesco a controllare i miei pensieri. Io non avevo idea che potevo respingere i pensieri sbagliati, che potevo impedire loro di invadermi la mente, che non ero tenuta a intrattenere qualsiasi pensiero mi passasse per la mente, meditandolo e rimuginandoci sopra più e più e più volte. Quello che abbiamo dentro verrà fuori. Le cose su cui meditiamo con la mente usciranno dalla nostra bocca. Se imparaste ad ascoltarvi, apprendereste molte cose riguardo a voi stessi, alcune delle quali forse non volete nemmeno ammettere. E la preoccupazione? Perché ci preoccupiamo? Ci preoccupiamo perché pensiamo di poter escogitare un modo per risolvere i nostri problemi. E non dico che non ci vengano mai delle buone idee, ma è raro. Perlomeno questa è la mia esperienza. Io posso pregare e Dio mi darà una buona idea, ma parte tutto da qui dentro. È dall'interno verso l'esterno, non dall'esterno verso l'interno. Coraggio? Noi siamo uno spirito, che è la parte più profonda del nostro essere. Abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Ultimamente frequento una persona che sta cercando di comprendere Dio. Chi Dio è, tutte queste diverse religioni, queste diverse dottrine, cosa dice la scienza. Io non so più, che cosa rispondergli. Non ho tutta quell'intelligenza per cercare di rispondere a tutte le sue domande. E sono felice di non averla. Certe persone sono così intelligenti che non credono in niente.
Amen.
Io nemmeno guardo tutti quegli sciocchi programmi in televisione che cercano di spiegarmi chi è Dio. Io so chi è Dio, so che cosa ha fatto nella mia vita. Ma Dio mi ha trasmesso un pensiero che voglio condividere con quella persona. Non puoi trovare Dio con la tua testa. Devi trovarlo con il tuo cuore. Non puoi trovare Dio con la tua mente. Se ci proverai, non funzionerà. E non possiamo neanche trovare tutte le risposte ai nostri problemi col nostro cervello. Certo, noi abbiamo una mente controllata dalla carne e una mente controllata dallo spirito. E oggi vi parlerò proprio di questo, di come permettere a Dio di parlare al nostro spirito, che ci parli donandoci un senso di pace interiore, il buon senso, attraverso la Bibbia, dandoci una conferma con la sua voce dolce e sommessa. Dio desidera guidare la nostra vita e mostrarci che cosa fare. A volte preghi riguardo a qualcosa e hai l'impressione di non ricevere alcuna risposta. Ti aspetti chissà che cosa, ma Dio non ci parla sempre attraverso questo.
Dio ha detto.
Talvolta ricevi delle risposte, ma pensi che siano i tuoi stessi pensieri, ma è Dio che ce li trasmette. E questi saranno sempre in linea con la sua volontà, dice la Bibbia. Lo sapevate? I tuoi stessi pensieri potrebbero essere sbagliati, ma se ci preghi su, è possibile che quel giorno, forse il giorno dopo, ti si accenda la lampadina e dici: ho avuto un'idea. Beh, non esattamente. Ho avuto una brillante idea. No. È stato Dio a far sì che i tuoi pensieri si conformassero alla sua volontà, e se il tuo pensiero ti sembra buono è perché è venuto da parte di Dio. Quando ci affidiamo alla nostra razionalità e cerchiamo di capire tutto, ci viene il mal di testa, ci accigliamo andiamo in confusione e niente sembra funzionare. A tutti noi capita talvolta di preoccuparci riguardo a diverse cose. Ma è come dondolarci su una sedia d'ondolo tutto il giorno. Ci tiene impegnati ma non ci porta da nessuna parte. Ascoltatemi bene, preoccuparsi non serve assolutamente a niente. A niente, non solo non risolve i nostri problemi, ma potrebbe addirittura accrescerli. Posso darvi un consiglio? Sostituite la preoccupazione con la preghiera. Anzi, preghiamo subito insieme. Padre, ti prego che ogni volta che cominciamo a preoccuparci, tu possa mostrarcelo e sussurrare: stai perdendo il tuo tempo. Dopodiché aiutaci a trasformare quella preoccupazione in preghiera affinché tu possa effettivamente intervenire nella nostra situazione. Filippesi 4, 6 e 7. Non angustiatevi e non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni circostanza e in ogni cosa, mediante preghiere e suppliche richieste specifiche, con ringraziamento fate conoscere le vostre richieste a Dio. Dio non dirà mai: oh, ancora tu, ma che cos'altro vuoi adesso? Le nostre preghiere e richieste non saranno mai troppo per Dio. Anzi, quando preghiamo, la Bibbia dice che riceveremo la pace di Dio. Ascoltate come il dizionario Webster definisce il verbo preoccuparsi: importunare, molestare, lacerare, vessare, perseguitare brutalmente, sfinire. Ve lo rileggo. Preoccuparsi significa importunare, molestare, lacerare, vessare, perseguitare brutalmente, sfinire. Notate dunque che preoccuparsi non giova a niente. A niente. Una donna potrebbe preoccuparsi riguardo ai figli, alle finanze, alla fedeltà del marito, all'opinione della gente, e questo potrebbe ingrandire il problema, di certo non risolverlo. La Bibbia dice: gettate ogni preoccupazione su di lui. Ogni preoccupazione, ogni ansietà, una volta per tutte, su di lui. Sono certa che nessuno di voi si preoccupi, quindi questo non è per voi. Una mente sana non è confusa. Se oggi vi avessi domandato quanti di voi si sentono confusi in questo periodo della loro vita, sareste rimasti strabiliati dal numero di mani che si sarebbero alzate, oserei dire quasi tutte. Una delle ragioni, o forse la ragione principale per cui andiamo in confusione, è che cerchiamo di comprendere tutto quello che ci succede. Che cosa ci affascina del sapere tutto? Il mio figlio maggiore, che ha 50 anni, mi ha detto: ho finalmente imparato che si dà troppa importanza all'avere ragione. Talvolta paghiamo un prezzo molto alto nel cercare di dimostrare che abbiamo ragione in una determinata situazione e non vediamo l'ora di dire la nostra. A volte non riusciamo nemmeno ad ascoltare quello che ci dicono, perché dopo una sola frase stiamo già pensando a quello che noi sappiamo al riguardo. Non è così? E non vediamo l'ora di dirglielo. Siate a vostro agio nel non sapere. Siate a vostro agio nel dire: non lo so e non cercherò nemmeno di capire. Ci sto pregando su e Dio mi farà capire al momento giusto. Non dico di non riflettere sulla nostra situazione, ma se ci pensiamo tanto da finire per andare in confusione, perché non mollare la presa? Quanti di voi passano fin troppo tempo a cercare di comprendere ogni cosa? Forza, non abbiate il braccino corto, voglio vedere quelle mani. Mio marito invece non si fascia mai la testa. Dave ha questo carattere tranquillo, pacifico. Non so perché non a tutti viene data quella personalità, io non l'ho ricevuta. Quel giorno ero nella fila sbagliata. Anche voi, eh? Quanti di voi sono più... ma siete sposati con una persona che se ne infischia. Non vi fa ammattire? Santo cielo. Ma l'importante è che almeno uno dei due in una relazione abbia la testa sulle spalle. Dio non è l'autore della confusione. Prima Corinzi 14:33, Dio non è un Dio di confusione. Nel momento dunque che cominciate a sentirvi confusi, siate sinceri e dite: sto cercando di comprendere qualcosa di cui solo Dio conosce la risposta. E poiché non me la sta ancora dando, significa che vuole che io mi fidi di Lui.
Uh-oh.
Coraggio, tutti noi abbiamo domande nella nostra vita di cui non conosciamo la risposta. Oggi ho saputo di una cosa che succederà solo fra 3 mesi e sono tutta... Mentre cerco di insegnare a voi a non essere impazienti... Io stessa devo mettere in pratica questi principi. Il fatto che io li insegni non significa che io sia immune da attacchi. Tutti noi veniamo attaccati. Ma sto cercando di aiutarvi ad avere un po' di serenità nella vostra vita, perché una mente sana è una mente serena. E se vogliamo udire la voce di Dio, dobbiamo mantenere la nostra mente in uno stato di tranquillità. Se volete un po' di tranquillità, prestate attenzione ai vostri pensieri. Non potete avere pace e pensieri sbagliati al tempo stesso. Se siete confusi, il più delle volte è perché vi state fasciando la testa su qualcosa di cui Dio non vi ha ancora dato la risposta. Volete oggi la risposta di domani. Dio invece vuole che ci fidiamo di Lui un giorno alla volta. Quando mi sposerò? Quando cambieranno le cose? Quando, Signore? Quando, Dio, quando? Perché, Dio, perché? Ma quello che lui vorrebbe sentire è: mi fido di te, Signore. I miei tempi sono nelle tue mani. 4 cose che ci mandano in confusione. Titubanza nel prendere decisioni. Chiedere consiglio a troppe persone. Cielo, non perdete tempo domandando a tutti i vostri amici quello che dovreste fare. Tanti di loro non sanno neppure da che parte sono girati. Che cosa pensi che dovrei fare? E se vi rispondono in questo modo, fuggite a gambe levate. Oh, ma odio primo acchito, direi. Insomma, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è il consiglio di primo acchito di qualcuno. Se proprio vuoi domandare a qualcuno che cosa fare, rivolgiti a una persona che abbia un minimo di saggezza spirituale, di discernimento, che magari si prenda la briga di pregarci su prima di darti una risposta. Cosa pensi che io debba fare? Che cosa credi che dovrei fare? Un'altra cosa che ci manda in confusione è il fatto di non prendere decisioni per paura di commettere un errore. Infine, gli eccessivi ragionamenti causano confusioni. 4 cose, dunque, titubanza nel prendere decisioni, e decidere di non prendere una decisione è comunque una decisione. Dare retta a troppe persone, la paura di commettere errori e gli eccessivi ragionamenti. A volte dovremmo semplicemente spegnere il cervello per qualche minuto, stare in silenzio e scrutare il nostro cuore. Proverbi 3 dal 5 all'8. È così bello. Confida, spera e sii fiducioso nel Signore con tutto il tuo cuore e la tua mente. E non ti appoggiare sul tuo senno o discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E amo la prima parte del versetto 7. Non ti stimare saggio da te stesso. Non voglio offendere nessuno, ma è la pura verità. Noi non siamo abbastanza intelligenti da risolvere i nostri problemi. Abbiamo bisogno di aiuto da parte di Dio. E il versetto 8 dice: questo sarà salutare per i tuoi nervi e tendini, è un refrigerio e sollievo per le tue ossa. La nostra mente dunque può influire sulla nostra salute. Noi possiamo preoccuparci fino ad ammalarci. Tanti disturbi e malattie sono causati dall'ansietà, ma Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiate pace, la mia pace. Io vi do e lascio la mia pace. Smettete di agitarvi e di turbarvi. Giovanni 14:27. Beh, si è detto smettete di agitarvi. Immagino che ci sia qualcosa che possiamo fare se solo volessimo. Coraggio! Ho quasi finito di pungolarvi. A volte pensiamo fino a scoppiare. Riflettiamo sulle cose fin quasi a perdere il senno. Amo quello che è scritto in 1 Samuele 17:48, quando Davide affrontò Golia. Sapete, Davide era minuto, mentre Golia era alto 5 metri. Davide andò ad affrontarlo con una fionda e una manciata di pietre. E Golia indossava una robusta armatura. Davide però aveva un'armatura migliore perché lo affrontò nel nome del Signore degli eserciti. 1 Samuele 17:48. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, immaginate un uomo di 5 metri che vi si avvicina. Appena si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse velocemente verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Voi direte, ma perché ti piace tanto? Perché penso che ne sarebbe uscito sconfitto se si fosse fermato a riflettere sulla stazza di Golia. Accipicchia, certo che sei grosso, Davvero grosso. A volte invece dobbiamo correre verso quello che dobbiamo fare, farlo e basta. E scopriremo che Dio è con noi e che è Lui che ci farà riuscire nella nostra impresa. Ho tanta paura. Agisci nonostante la paura. Non permettere alla paura di fermarti. Il coraggio è agire nonostante la paura. Oh, alleluia. Mi sa che mi farò una cantatina. Il discernimento è una cosa meravigliosa. I ragionamenti eccessivi non solo ci mandano in confusione, ma bloccano il discernimento. In 1 Corinzi al capitolo 2 si trovano degli ottimi versetti, dal 14 al 16, che vale la pena approfondire e meditare più e più e più volte, perché parlano del fatto che una persona spirituale è diversa da chiunque altro. Non è facile abbindolare una persona spirituale, perché il più delle volte ascolta più che parlare. O magari ascolta voi e Dio al tempo stesso. Una persona spirituale riesce ad avere sempre un orecchio rivolto verso Dio. Infatti non si comporterà male a lungo, perché saprà subito che non è così che deve agire, non dirà cose sbagliate per molto tempo. Se siamo davvero sintonizzati con lo Spirito, non riusciremo a trascorrere l'intera pausa pranzo a spettegolare con i colleghi riguardo a qualcuno. Non ci riusciremo perché sapremo. Ci sentiremo a disagio nella parte più profonda di noi, sapendo che non è così che dobbiamo agire. Quando infatti vi parlo del seguire la guida dello Spirito Santo, sono queste le cose che intendo. Infatti, non credo di dovervi dire non uccidere il tuo vicino, non svaligiare una banca. Non penso che queste cose rappresentino una tentazione per voi, ma è importante parlare del non giudicare, del non criticare, del non spettegolare, del non proclamare cose improprie che potrebbero nuocere al nostro futuro o ferire chi ci circonda. Purtroppo molti di questi peccati sono diventati accettabili. La gente pensa che non facciano poi così tanta differenza. E invece la fanno e come, fanno una grande differenza. Non leggeremo tutti questi versetti, ma è scritto: l'uomo spirituale giudica ogni cosa, esamina, investiga, vaglia, considera e discerne ogni cosa. Penso che una persona veramente spirituale si avvalga della mente dello Spirito e rifletta prima di dare una risposta. Un ottimo esempio si trova in Giovanni 8, versetti dall'1 all'11, quando condussero a Gesù una donna colta in adulterio, dicendo: la legge dice che va lapidata. Tu che cosa dici? Gesù infatti insegnava l'amore e il perdono, ma doveva anche attenersi alla legge. Così pensarono di tendergli un tranello. Quella donna era stata colta in adulterio. Così dissero: tu che sai tante cose, questo è quello che dice la legge, tu che cosa le faresti? E la Bibbia dice che Gesù si chinò e cominciò a scrivere col dito per terra. Ci avete mai riflettuto? Che cosa stava facendo? Cosa stava facendo? Secondo la mia modesta opinione, credo che stesse aspettando di udire cosa Dio voleva che lui dicesse. Coraggio, chi sta applaudendo? Una persona là in fondo, grazie. Ci cacceremmo in molti meno guai se riflettessimo prima di dire agli altri quello che pensiamo di primo acchito. Visto che esigevano una risposta, Gesù si rialzò e disse: vi dirò, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E uno ad uno talvolta, quando qualcuno dice qualcosa di veramente assurdo e davvero sciocco, la Bibbia ci dice di non rispondere allo stolto per non diventare come lui. Io stessa sto imparando in certe situazioni a dire: questo non merita nemmeno una risposta. Non perderò il mio tempo a cercare di rispondere. Penso inoltre che se solo tacessimo, Dio potrebbe parlare a quelle persone anziché essere sempre noi a cercare di dire loro cosa dovrebbero fare. Una mente sana è sempre positiva e ottimista. Una mente sana non pensa a ciò che non ha, ma si focalizza su quello che ha. Santo cielo, sono così riconoscente. Io comincio ogni giornata ringraziando Dio per la mia vita. Perché posso predicare, ho una bella famiglia, posso camminare, parlare, vedere e udire, ho una casa, ho acqua potabile. Quando tornate a casa più tardi, dedicate 5 minuti a scrivere 7 cose per le quali siete grati. Siate riconoscenti. E adesso mi farò un po' gli affari vostri. Se sei una donna e hai un marito che fa questo e quello che non ti piace, Dio non riuscirà a cambiarlo se tu continui ad asfissiarlo. E già mi pare di sentire gli uomini. Mi piace questa donna. Sì, mi piace. Beh, avrei un paio di cosette anche per voi. Tempo fa una donna mi ha raccontato che per un periodo non riusciva assolutamente a sopportare suo marito. Lei voleva amarlo, ma non ci riusciva. Non le piaceva niente di lui e un giorno Dio le mostrò una cosa che trovo interessante. Quella donna non riusciva ad amare suo marito perché passava tutto il giorno a guardare telenovele piene di uomini alti, muscolosi e abbronzati, che tornavano a casa con le rose, erano super romantici e non ne sbagliavano una. Suo marito invece aveva la pancetta e quando tornava a casa dopo una pesante giornata di lavoro era sporco, sudato e puzzolente. E lei: non ti sopporta. Non glielo diceva, ma era quello che pensava. Vedete, quello di cui vi riempite la mente, quello di cui vi riempite la mente influirà sul vostro comportamento. Non guardate al marito di un'altra dicendo: vorrei che fosse mio marito. Non lo è e non lo sarà. Chi di voi è pronto a consacrare la propria mente al Signore? Sapete cosa significa? Quando lui vi mostra che state pensando qualcosa che non dovreste pensare, dovrete respingere quel pensiero, meditando piuttosto su qualche versetto biblico. La mente va avanti e l'uomo la segue. Se pensate per molto tempo a qualcosa, finirete per farla. Ecco perché spesso facciamo cose che in realtà non volevamo fare.